start. Benissimo, buonasera a tutti. 9.08 del lunedì 17 febbraio, ancora un'altra puntata del Bar delle Verità. Con Davide e già 20 partecipanti, ma che poi cresceranno, 21 che poi cresceranno.
Buonasera, allora, stasera buonasera a tutti.
Ciao Davide, come stai? Ciao,
ciao. Bene, 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 tu?
Sì, 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 sì. Anzi, no, cioè, sì, sto meglio. Poi ho anche una domanda per te, perché
Hai avuto un sintomo anche tu?
Sì, sì. Sì, sì, però devo fare una confessione pubblica, perché io mi vanto tanto che non prendo farmaci da una vita, che in casa nostra i farmaci sono scaduti da 20 anni, quando i bambini erano piccoli. Però venerdì sera ho ceduto, e vabbè, ne dico dopo. Abbiamo Massante, è disponibile a parlarne. Facciamo parlare Massimiliano, Davide?
Guarda, sì. come vuoi. Facciamo parlare Massimiliano, poi dopo parli tu di Kennedy, va bene?
Sì, sì.
Va bene, vai.
Allora, niente, a me è successo questo episodio, ho voluto dare questa interpretazione, volevo vedere se era corretta.
Sì, guarda, io ho visto che hai mandato il messaggio poco prima della trasmissione, l'ho letto velocemente, però ho detto è meglio che intervieni in diretta, che almeno lo racconti tu, no? Va bene.
Va bene. E niente, allora, mercoledì mattina, insomma, sono andato nella stanza di un collega, in pratica è successo questo, si è trovata l'autovettura dell'azienda nuova, arrivata venerdì praticamente, si è trovata con un raschio al paraurti. E niente, insomma, mi hanno fatto presente questa cosa, e l'ultimo che aveva guidato questa autovettura era suo collega, a cui sono andato e ho detto: tu sei stato l'ultimo ad aver utilizzato la macchina. Okay. C'è da dire che lui è stato l'ultimo, ma sostanzialmente la macchina era nuova, era soltanto stata portata all'ufficio il venerdì precedente, quindi le possibilità erano due: o il collega che aveva portato la macchina nel garage dell'azienda, o lui che l'aveva usata il martedì, lunedì e martedì. Quindi io semplicemente, tra l'altro un collega con cui ho un ottimo rapporto, seppur diciamo gerarchicamente un mio sottoposto, diciamo un mio collaboratore. E questa è stata la domanda. In quel momento ha risposto: no, non sono stato io, insomma. Però poi dopo è sceso, dopo una mezz'ora dalla mia stanza, mi avete incolpato, da una reazione veramente esagerata. Io sono rimasto così proprio stupefatto, perché mai mi sarei immaginato da questa persona questa reazione.
Okay.
E quindi ho immaginato che questo potesse essere. Perché poi giovedì pomeriggio, verso le 17, ho avuto modo di spiegargli la questione, che non era vero che io intendevo accusarlo, era soltanto una richiesta, e che la sua reazione nei miei confronti la trovavo veramente spropositata, visti i buoni rapporti decennali che c'erano sempre stati, per cui non me l'aspettavo. Diciamo, lui non è che proprio ha ammesso, come dire, non si è scusato, come dire, direttamente in maniera esplicita, però insomma, dall'atteggiamento se ne è uscito dalla stanza, insomma un po' così, ho avuto modo di... Allora, la notte tra mercoledì e giovedì io ho dormito, ma ho dormito agitato, insomma la cosa mi ha molto disturbato, devo dire. Okay. Ho sognato colleghi, ero tutto nella fase attiva, diciamo.
Esatto, ripensavi al conflitto sostanzialmente.
Quindi ho pensato che giovedì alle 17 c'è stata la conflittolisi, giovedì alle 17. Venerdì mattina mi sono trovato con questo solletico, io dico trachea perché non saprei dire quale parte, è la parte più bassa. Sarà trachea, sarà la laringe, ma non faringe, insomma, la parte più bassa.
Okay.
Ma era solo come un solletico, come una specie di... non aveva né tosse né niente. Sabato pomeriggio, e quindi ho pensato che questo fosse l'inizio della PCLA. Poi sabato pomeriggio invece ho cominciato a sentire questo catarro, non avevo tosse grassa. Però se facevo, quando uno fa questo, sentivo il rimbombo di questo muco, non ho mai espettorato muco, devo dire.
Okay.
Nella giornata di domenica, poi i sintomi man mano sono andati in attenuazione. Vabbè, inutile dire che non ho preso nessun tipo di farmaci, e neanche c'è stato bisogno. Quindi ho visto questi due giorni di fase attiva e due giorni di, diciamo, di vagotonia e di ripristino della funzione. Non so, volevo sapere se questa mia interpretazione era corretta o sbagliata.
No, direi proprio che è corretta, i tempi coincidono perfettamente. La fase attiva è stata abbastanza intensa, perché se non ti ha fatto dormire la notte vuol dire che è stata abbastanza intensa, però si è risolta velocemente, cioè il giorno dopo, praticamente la sera dopo si è risolta, no? Giusto?
Sì, sì. Quindi... perché ho parlato, ho avuto modo di parlare, tra l'altro avevo scritto la mail al dirigente e ho avuto modo di fargliela vedere, nella mail che ho scritto al dirigente, diciamo, io ho specificato che non si sa chi è il responsabile di questo orario.
Quella sfuriata che ha fatto questo tuo collega, ti sei sentito un po', come ti sei sentito tu? Un po' minacciato, un po'
minacciato no, ma stupefatto. Perché non mi sarei mai immaginato una reazione di questo tipo nei miei confronti.
Allora,
accusato ingiustamente, come dire.
Sì, lamerianamente, se è trachea, la trachea risponde in maniera simile alla laringe. Quindi è sempre un conflitto che ama e finisce di spavento, minaccia. Evidentemente il tuo percepito istantaneo quando è entrato nella tua stanza è che, non dico che sei spaventato, nel senso che non è che minacciava la tua incolumità, però...
No, assolutamente, non poteva neanche, non aveva, diciamo, in nessun modo la possibilità.
Ok, ecco,
però... però è proprio lo stupore, dico, ma anche insomma, in verità lui è venuto nella stanza, la mia stanza, non ha soltanto detto, vabbè, sono stato io, ma... è entrato una volta di 5 minuti, poi sono andato io nella sua, e ho detto, ma sei impazzito, che è successo, insomma? No, lasciami stare, lasciami perdere, insomma, ecco, una cosa che... che io ho insistito anche, perché che lasciamo stare, lasciamo aperto, chi ti ha fatto niente, nel senso. Ecco, questa è stata la questione.
Sì, però infatti...
Non la delusione, come dire, la delusione della persona, che tu non ti immagini da questa persona, che per 10 anni non ci sono stato mai, sempre rapporti di stima, di amicizia, ripeto, anche se fra colleghi, però insomma...
Allora, la delusione è più un aspetto psicologico, tu sai che... comunque i conflitti partono proprio per un aspetto biologico invece, no? Tu devi immaginarti che al lavoro è come se fossi con un branco di persone che vanno a caccia, ok? E uno di queste persone è andato un po' fuori di matto per una questione della caccia, è andato un po' fuori di matto. E tu, il tuo sentito è stato simile a quello che è un sentito un po' più femminile, cioè nel senso chiamare qualcuno. Perché tu probabilmente la prima cosa che hai pensato probabilmente è stata è strano questo suo comportamento, vediamo cosa ne pensa il resto del branco. Quanti siete in questo?
Sì. Beh sì, siamo in tanti, però nell'ufficio di Potenza dove siamo in 12, siamo tanti, okay. Però è vero, così poi ho chiesto, diciamo, anche agli altri colleghi, ma questo è impazzito.
Infatti vedi che poi hai chiesto ai colleghi, hai mandato la mail, cioè in qualche modo il tuo sentito biologico è stato, facciamo sapere al branco questo suo comportamento, sì. E vediamo cosa ne pensa, perché è stato un comportamento che in qualche modo può essere minaccioso, non tanto della tua incolumità, ma della pace che c'è e della collaborazione.
Sì, questo sì, questo sicuro, sì, questo sicuro.
Comunque, perfetto, perfetto, è anche una bella testimonianza questa, dai.
A me ricorda, se posso dire, a me ricorda quella che ho raccontato tante volte, anche su queste, anche in questo canale, devo averla anche scritta, quello che mi era successo, e al di là di, non la riracconto, però io ero completamente guarito nel momento in cui ero completamente uscito dallo stato conflittuale, quando ho immaginato, non avevo neanche pensato, non l'ho neanche fatta, mi sono fatto la recita mentale delle cose che avrei detto a questa collega che mi aveva in qualche misura offeso. E quando ho capito che il motivo era che avevo represso la cosa che le volevo dire, che non avevo, fra virgolette, ruggito, no? Il leone che ruggisce quando si sente minacciato, vuole far sentire la sua presenza nel territorio, ho capito, dovevo dirglielo. Allora mi sono fatto tutto un discorso, stavo camminando, mi sono fatto tutto un discorso. Ah sì sì, dunque domani la chiamo e dico, senti cara, quella volta è che tu mi hai detto, io ho pensato, e mi sono fatto proprio il discorso come se dovessi, ma non, in realtà non lo stavo pensando in maniera terapeutica, io pensavo proprio per fare un discorso corretto, perché io odio gli scontri, odio proprio litigare, cioè io piuttosto mi faccio mettere i piedi in testa.
Ma lo sai, però, che, lo sai che la nostra mente non distingue ciò che immaginiamo da ciò che è reale.
Esatto, esatto.
Praticamente hai ricreato
esatto, la situazione, esatto. No? Esatto, infatti quella notte stessa ho dormito benissimo, la mattina mi sono svegliato, non avevo più i fischietti, i rantoli che ho in gola e non l'ho neanche fatta poi la traforata vera, perché non ce n'era più bisogno.
Non serviva, certo.
Per cui tante volte noi reprimiamo delle cose che invece dovremmo fare, non so, dovremmo allontanare una persona e non lo facciamo e ci fa male il braccio, dovremmo dire una cosa e non la diciamo e ci fa male la gola, cioè non diamo, fra virgolette, non è una questione di sfogo, una questione di dare libera, come si può dire, conseguenza alle azioni, senza arrabbiarsi, senza, però quello che è giusto va detto, insomma.
Sì, più che altro ritardiamo la reazione, cioè nel mondo animale la reazione è immediata, invece noi per le norme sociali tante volte ritardiamo, no? Non vogliamo rispondere subito male, però poi ci rendiamo conto che quella cosa lì ci ha toccato e allora lì il prima possibile dobbiamo rispondere in modo che il prima possibile andiamo in soluzione. Mm-hmm.
Ti posso chiedere una cosa anch'io, Davide? Io ho avuto mercoledì, giovedì, ho avuto un po' di... più che altro i gatti, perché non c'entravano i gatti. Penso di aver capito la risoluzione che ho fatto, ma non è quello il punto. Volevo fare tipo una confessione, sai, i cinesi col Tazebao che scrivevano sono stato cattivo contro il partito. E praticamente tutto venerdì ho avuto gran tosse, tosse secca, un grande fischietto. Alla fine, la sera, la moglie si è imposta e mi ha detto prenditi un Delta Cortene per quieto vivo, ho detto vabbè. E io che mi vanto di non prendere mai medicine, che a casa nostra le medicine sono scadute da 20 anni, da quando i figli erano piccoli, mi ricordo che l'ultima volta che avevo preso un'altra cosa era stato una bustina di Brufen nel 2020, con il Covid, che era stato un po' male, ma un po' di influenza, e dopo la seconda notte che stavo male ho preso questo Brufen, una bustina sola, e mi ha fatto effetto immediato, sono stato benissimo. E anche questo venerdì ho preso questo Delta Cortene posto. Dal punto di vista ameriano, secondo te ho fatto male o no?
Allora, prima di tutto devo dire che ancora si sente il tuo, ogni tanto si sente che va via la voce, ma è successo anche con Massimiliano, non so se succede anche con me, quindi...
Scusa, posso salutare e tolgo il microfono, approfitto.
Sì, grazie.
Va bene, va bene, va bene.
Buona serata, vi continuo a seguire, grazie mille.
Ciao, altrettanto, grazie. E, quindi mi sa che è un problema di Telegram a sto punto, non della tua connessione.
Può essere.
Perché è successo anche in altre dirette che avevamo fatto. E, vabbè, insomma, può capitare che soprattutto se parliamo di questi argomenti che non sono proprio graditi al comandante di questo mondo, che magari c'è qualche disturbo anche per quello. E, allora, però, il tuo caso però spiega bene anche il conflitto e la risoluzione, perché se tu avevi capito il conflitto, per dire, e sapevi già che ti sarebbe durata 4 giorni questo sintomo, e lì potevi anche non prendere niente, tanto sapevi già anche la durata e tutto, no? Cioè tu avevi capito che conflitto avevi fatto, che cosa avevi fatto?
No, fondamentalmente no, penso che sia qualcosa che riguarda, ho una vaga idea, però no, non so ancora.
Tieni conto che comunque se ti è passato il sintomo, vabbè, il farmaco te lo può avere un po' attenuato, però quando passa del tutto è perché è proprio del tutto finito il programma, capisci?
Sì, quindi... esatto, anche quella è la mia idea, cioè farlo per bloccare l'evoluzione completa del programma, no, ma se sei già in fase di risoluzione, gli dai come una spinta, no?
Sì, no, ma non è che lo blocca il programma in ogni caso, è al limite lo attenui e lo allunghi un po', capisci? Cioè, tipo, se prendi qualcosa per attenuare la febbre, ok, meno alta la febbre è più lento, capisci? Perché i processi chimici del nostro corpo sono veloci in proporzione a quanto è la temperatura, no? Per quello che c'è la febbre. Quindi i farmaci in generale vanno bene, nel senso che se c'è un sintomo troppo forte che ti preoccupa, non ti fa dormire, cose così, si può attenuare anche con un farmaco, non è un grosso
del mondo.
Perché tanto il decorso bifasico va avanti comunque. Ma che sintomo hai avuto te? Io non ho capito. Che sintomo avevi?
Allora, è lo stesso sintomo che ho con l'allergia ai gatti, che quindi ho un concerto quando respiro. E allora i polmoni si chiudono un pochino. Infatti il giorno dopo sono andato in montagna a camminare, io che sono un atleta da una vita, cioè, anche quando vado con i montanari mi dico sempre come andate piano. Cioè, non lo dico perché sono gentile, ma li lascerei sempre indietro. Non riuscivo a stare dietro a un gruppo di due signore che alla mia età, okay, pesanti, cioè, avevo veramente il fiatone. E poi un concerto, cioè io quando inspiro ed espiro sento
tutte e due?
Sì, tutte e due.
Ma te, come se avessi... te Alberto, nella tua vita ti è capitato spesso di sognare di volare?
No.
Non ti ricordi?
Cadere forse, non volare. Cadere dall'alto.
Cadere dall'alto è come volare, però è più depressivo. Perché, allora, sai che c'è la costellazione la costellazione planante, no? Che è fatta da laringe e da bronchi. Tu avete rumore in tutte e due, probabilmente, perché la laringe è l'inspirazione, i bronchi sono l'espirazione. Quindi se avevi rumore in tutte e due, espirazione e ispirazione, probabilmente erano un po' attivate tutte e due nel tuo caso, attivano un po' tutte e due. Però questo vuol dire che saresti in costellazione, perlomeno quando sei prima nella fase attiva. E quindi la costellazione lì prevede che nei sogni, la chiamano volante anche per quello, perché si sogna spesso di volare e poi hai quella... sei un po' quelle persone che si staccano dalla realtà, no? Perché vogliono vedere le cose dall'alto, un po' tu sei così effettivamente.
Può essere.
E sognare di volare, allora se sai che quelle costellazioni delle aree del territorio possono spostarsi più sul lato depressivo, più sul lato maniacale. Sul lato maniacale noi sogniamo di volare verso l'alto, tipo Superman, no? O un aereo che parte così. Se sono equilibrate sogniamo di volare su un aereo, né su né giù. Se invece è più la parte depressiva, è più forte la parte depressiva, sogniamo di cadere. Quindi sì, probabilmente...
Io questa cosa del cadere ce l'ho spesso, ma l'avevo nella mia fantasia associata alle prime esperienze che fai quando sei neonato, che stai in piedi e non sei abituato e hai paura di cadere, come... Ecco, un sogno ricorrente che... No, ricorrente no.
Scusami, hai paura di cadere nei sogni o proprio cadi? Cioè ti butti?
No, paura di cadere, come se fossi su dei trampoli e sono troppo in alto rispetto a quello che posso gestire.
La costellazione è proprio... Se proprio butti da un burrone...
Mi ricordo questo esempio, un rimorchio di un camion, sono sulla motrice, non sul rimorchio, sulla motrice di un camion, che è altissimo e praticamente ho paura che quando freno cascherò in avanti, perché è troppo sbilanciato, troppo in alto.
Qui è più, mi sembra più una questione di equilibrio questo.
No, c'è un aspetto interessante che aveva anche evidenziato Mauro Sartori una volta in un suo video su YouTube, che diceva che lo scoprire la causa scatenante di un conflitto, di un sintomo, il conflitto originante, molte volte è difficile, proprio perché sono cose che noi stessi non vogliamo ammettere a livello cosciente. E proprio perché noi non li accettiamo o li nascondiamo a livello cosciente, il fisico, la biologia subentra. Cioè non è noi quando nella tua parte, voi terapeuti, Davide, ha fatto un grandissimo lavoro, perché se fosse facile che uno ricolleghi le cose sarebbe bello, ma non è così, perché soprattutto le cose più gravi, secondo me, molte volte sono nascoste all'interno di pieghe della nostra mente che non vogliamo magari ammettere a noi stessi, perché allora, sono sempre cose, diciamo, particolari.
Sì, sono eventi particolari sicuramente che ci hanno preso in contropiede, drammatici, però anche per la mia esperienza, se l'evento non è particolarmente pericoloso, cioè se non è particolarmente veramente scioccante, ma del tipo veramente scioccante, o soprattutto quando siamo bambini, lì allora se l'evento è troppo forte, allora c'è questo meccanismo che conoscono bene gli psicologi di, diciamo, metterlo un po' da parte, ecco, la mente cosciente proprio non se lo ricorda. A volte poi se lo ricorda quando è il momento, cioè quando è attenuata un po' questa grossa carica emotiva che c'è stata al momento dello shock, no? Quindi a volte una persona a 20-25 anni si ricorda, che ne so, di un abuso che ha avuto a 5 anni, per dire, no? Mm-hmm. Questo è un esempio, per esempio, un abuso subito da bambini, quello è un caso, se è stato anche violento, quello è un caso che spesso viene rimosso. Però generalmente Hammer stesso diceva, e anche io l'ho notato, che in realtà la persona non vede l'ora di parlare del suo conflitto, perché inconsciamente sa che è tutto collegato, però non l'ha ancora fatto questo collegamento a livello di mente conscia, perché non ha neanche diciamo la mappa che ha fornito Hammer, no? Cioè non sa bene dove cercare. Però se tu dici alla persona, guarda che 2 settimane fa, per dire, no, contando tutti i tempi, più o meno devi aver ricevuto un conflitto di minaccia, cosa ti ha minacciato? La persona ci pensa un attimo, e poi generalmente te lo dice, capisci? Dice sì, è stata quella. E poi una volta individuato si convince subito, cioè individuata la DHS, generalmente la persona poi ha capito tutto. Dice sì, è vero, lì effettivamente sì, mi ha preso il contropiede, ci ho pensato giorno e notte per giorni, poi si è risolta e tutto, no? Quindi diciamo, se non è troppo forte, e soprattutto se non è fatto quando eravamo bambini, perché lì siamo particolarmente vulnerabili, poi sai, da bambini dobbiamo ancora stabilire qual è la nostra realtà, no? E quindi le cose brutte, troppo brutte, niente, le rimuoviamo, no? E seguiamo un altro tipo di linea. E da adulti può succedere anche, però è più raro. Generalmente ti dico, gli shock normali che vive una persona, poi se vai a indagare bene, vengono fuori tranquillamente.
No, sì, no, io mi riferivo al limite a cose che magari con un terapeuta, non, sia perché lui è più bravo a collegare i tempi, gli organi, le lateralità, eccetera, ma alla fine è un, lasciami dire, estraneo, è come il confessore, no? Quello che ti dico e quello che ci diciamo è in confessione, non lo sa nessuno. Magari nell'ambiente familiare hai più remore perché le cose, non lo so, magari hai
questo è vero, chiaramente il terapeuta che è un estraneo, con lui puoi dire tutto. Invece esatto. Magari con un familiare o con un conoscente hai più regole. Questo è chiaro.
A questo proposito, non so se ci sono altre domande.
Però guarda, il lavoro giusto del terapeuta è quello di fare le domande giuste. È quello di indirizzare, capisci? Perché grazie alla mappa di Hammer possiamo fare delle domande più specifiche, no? E così, facendo domande più specifiche, si aiuta la persona a trovare veramente qual è il conflitto, perché sapete che tante cose, sinceramente, quando chiedi a tante persone, gli chiedi cosa è successo 2 settimane fa, niente. Ma io faccio notare alle persone che tutti i giorni succede qualcosa, solo che viviamo in modo un po' superficiale, quindi non ci rendiamo neanche conto di quanto ci hanno toccato certe cose in realtà.
Sì, infatti. E, c'è una domanda di Antonio che dice: perché ho i muscoli tibiali della gamba sinistra che fanno male? Sono estrimane. E vabbè, domande.
Allora, i muscoli tibiali, se fanno male, sono in soluzione. Quindi hai risolto un conflitto di svalutazione. Gamba sinistra, giusto? E lui è estrimane.
Sì.
Quindi è un conflitto di svalutazione che sembrerebbe riguardare madre o figli, se ne ha, o comunque rapporti non alla pari, cioè qualcuno che si prende cura di lui, che si prende cura. E la tibia, allora, se fa male, dipende bene dove fa male e con che movimento fa male. La tibia generalmente non riguarda proprio l'ambito familiare, è più probabile che riguardi diciamo l'ambito sociale, che si dice che fino al ginocchio è più l'ambito familiare, cioè femore, l'anca, e fino al ginocchio è più l'ambito familiare, dal ginocchio in giù si dice che è più l'ambito sociale, è abbastanza vero. Quindi questo può essere una svalutazione perché non ha scalciato qualcuno, può essere una svalutazione perché non è riuscito a star dietro qualcuno, e bisogna indagare. Quindi bisogna vedere da quando ha avuto il dolore, lì è andato in soluzione.
Lo sentiamo al volo. Vai Antonio.
Vai.
Ciao, buonasera a tutti.
Antonio, sei sempre tu.
Sì, sempre io, però mi metto in disparte se c'è qualcuno.
Sono sempre casi interessanti.
No, perché mi interessava sapere perché proprio i muscoli della tibia. E per quello, se riguarda la società non mi viene in mente niente, se riguarda mia madre ce ne ha uffa da parlare.
Ah, ok. Beh, sì, ho detto in generale, poi ogni caso è specifico, può anche... perché dipende che tipo di conflitti hai fatto con tua madre.
Guarda, magari... mi fa male un po' tutta la parte sinistra.
Ok.
Anche l'anca sinistra, quindi i denti...
Hai fatto vari tipi di svalutazione in relazione a tua madre?
Sì, parecchie, sì, sicuramente.
Ma perché? Perché non vai mai bene? Come vai?
No, vogliono, diciamo, infilarti in una specie di, essendo di origine calabrese, quella che diciamo la famiglia prima di tutto. A me sta cosa non mi va più bene, io ho la mia famiglia, la mia vita, e questo mi dà molto fastidio. Okay. In qualche modo me li trovo sempre lì che tentano di infilarsi nella mia vita e io non li voglio.
E lei ti fa un po' sentire in colpa, ti dice che non sei un po' un figlio, sei un po' un figlio degenere, cose così.
Sì, qualcosa di simile, non esattamente così, qualcosa di simile lo fa spesso.
Sì, sì, magari anche, velatamente, sai, a volte non servono le parole.
Sì, esatto, sì, sì. Lo fa, e non solo lei, anche gli altri, le mie due sorelle, l'altro mio fratello, insomma.
Però li risolvi, questi conflitti, perché ogni volta che hai male sei andato in soluzione.
Sì, sì, però un male continuo, però non capivo perché proprio, diciamo, i muscoli i tibiali, tanto che spesso mi vengono tipo i crampi, ecco, tutto lì per quello che... al mattino mi ha quasi fatica a poggiarlo in terra.
Ah, appoggiarlo in terra proprio.
Sì, mi accorgo che non mi regge tanto bene proprio addirittura, via.
Ok. Può avere, se è giù più la caviglia, può anche essere legato alla tua libertà, sensazione di libertà, il contatto con la terra, se arriva giù fino al tallone. I crampi ti vengono al polpaccio, quindi?
No, proprio i muscoli, diciamo, non so se è presente i muscoli della tibia, dovrebbe essere... il peroniero terzo, l'altro non mi viene in mente.
Vabbè, ma come posizione comunque... davanti, quindi ti vengono crampi dalla parte davanti?
Esatto.
Ah, ok. Che forse è quella che proprio per fare il passo, quindi siamo sempre nell'ambito mancanza di libertà, mi sa, di muoversi.
Certo, sicuro, sì.
Sei svalutato perché non potevi muoverti come volevi, andare dove volevi e... così via.
È un bel peso mia madre e compagni, sì.
E adesso quanto tempo è che hai male?
Sarà qualche settimana, me ne accorgo, anche qualche mese forse.
Allora, o il conflitto era bello intenso oppure recidivi?
Penso di recidivare, via, sì. Poi se non c'è nessun altro in linea posso solo dire ad Alberto che anch'io fischio, praticamente ho una sinfonia in gola, sia in espirazione che in espirazione, in tutte e due, tanto che non riesco più a essere, diciamo, forte come ero prima, diciamo. E quel tutto è venuto fuori quando hanno cominciato a chiudermi in casa. Io purtroppo Hammer l'ho conosciuto nel 2007, quindi certe cose le sapevo che erano tutte false, quindi... Per me è stato un bel trauma, diciamo, poi non solo quello, ma anche la svalutazione del lavoro, lo stesso l'obbligo di fare il tampone, è stata una bella botta per me, via. Tanto che ancora adesso, che anch'io sono un po' come lui, i farmaci proprio zero, sono costretto a usare il Ventolin, che mi piace o meno, ecco, praticamente mi sono dovuto arrendere, via.
Sì, avete vissuto entrambi una duplice, recidivate entrambi una duplice minaccia, non tanto forte, però una duplice minaccia.
Ecco, volevo solo anche aggiungere che il sottoscritto invece sognava, quando sognava proprio di precipitare.
Ah, ecco, vedi.
Okay, di schiantarmi al suolo da girar l'occhio.
Ecco, e tu eri in pieno costellazione planante depressiva.
Esatto, sì, sì, sicuramente.
Anch'io ho fatto grande uso di Ventolin, però io l'avevo collegato all'allergia ai gatti. In effetti c'era sicuramente un'allergia dovuta a un evento da piccolo con un gatto,
sì.
E quando andavo dai suoceri c'erano sempre... Dopo stavo magari passata, con gli anni poi andata via.
Ok, Alberto, adesso... se vuoi ti posso far sapere la data esatta. Non so se conosci Nader Butto, ma io lo conosco dal 2006, quindi se vuoi ti posso dire... Il trauma, la data esatta del trauma, poi vedi un po' tu.
Cosa devo fare?
No, faccio tutto io, poi ti scrivo la data, ok?
Ah, va bene, ok. Va bene, sono curioso. Okay. Sì, sì.
Vediamo se individuiamo la DHS.
Sì, quello è sicuro, io la data gliela trovo, quello è poco ma sicuro, però poi sta a lui vedere se riesce a ricordarsi qualcosa, perché... Non tutti, tanta gente mi dà del matto, poi alcuni invece mi vengono a dire che gli è venuto in mente qualcosa, via, perché non è facile.
Hai un metodo per capire quando è stata la DHS di un determinato sintomo?
Volendo sì, in questo caso lui che mi parla di questo qui. Le stesse cose che sono il trauma, se tu vai a cercare il sintomo, cioè la data del sintomo che ha lui, ti viene fuori qualcosa così, esatto, sì, sì.
Ma come fai a tirar fuori questa data proprio praticamente?
Praticamente si usano gli occhi, le palpebre. Uh-huh. Comunque, se dovete comprare il libro, comprate quello viola, con la copertina viola, non vi sbagliate. Se cercate proprio il libro di Nader Butto, lì c'è tutto il sistema. Però si va indietro nel tempo finché non ti arriva il segnale, sai che è quello lì. C'è giorno, mese, data.
Questo libro parla proprio dei conflitti, parla di Hammer, delle leggi biologiche.
No, di Hammer parla, ma no. Diciamo qualcosina di Hammer l'ha rubata anche lui probabilmente.
Sicuramente.
Infatti il piano si incazzava facilmente quando si parlava di lui. Però diciamo che quel metodo lì funziona, non solo quello, via. Ce ne sono tanti altri metodi che funzionano.
Ah. Ho capito.
Ah, ma in realtà la separazione da un gattino che mia mamma mi ha imposto quando ero piccolo, perché l'avevo trovato, portato a casa, tutto contento, abitando in appartamento, mia mamma ha detto no, i gatti non si tengono in casa, via, da domani lo diamo via, e però io non potevo piangere. Questo me l'ha detto Buranello, perché ha capito che io, anche gli occhi secchi, eccetera, fanno anche il pianto, no. E perché da noi, il maschio, ma anche le femmine, tutti, insomma, noi eravamo molto controllori dei nostri sentimenti. Non si poteva dare libero sfogo, non si poteva dire ho fame, ho sete, no, bisogna essere molto, molto spartani noi a casa nostra. E quindi forse, io l'ho collegato a quello con una certa sicurezza. Poi che come venirne fuori, semmai, sono in parte venuto fuori oggettivamente, perché adesso quando vado dai suoceri poi non sto male, cioè ci posso stare anche tutte le domeniche, ci andiamo. Una volta invece dovevo proprio... prendere il Ventolin, eccetera. Quindi con gli anni mi è un po' passata. Ecco.
Perché c'è sempre un'intensità anche del binario intenso, questo binario.
Scusa, sai che ogni tanto va via la voce? C'è sempre una intensità, hai detto?
In ogni binario ha una sua intensità, no? Che può anche variare nel tempo. Nel tuo caso si è attenuata. Peccato per questa interruzione di voce. L'ultima puntata era andata bene, mi sembra.
Vero. Va bene, dai, ce ne faremo una ragione. Ascolta, non so se ci sono altre domande. Un amico mi ha chiamato e mi ha detto: oh, Alberto, ho sentito la puntata riguardante il muscolo crociato. Uh-huh. E mi ha chiesto una cosa che è: ma lo, perché non poteva, io ho detto, chiedila in diretta, no, questo lunedì ho un impegno, non posso partecipare. mi ha detto, ma allora è che si rompe nel momento della fase di risoluzione, il crociato?
Sì. Cos'è? Più delle volte sì, a meno che non ci sia un trauma tremendo, che vabbè, lì proprio si strappa meccanicamente, ma più delle volte hai i banali, no? Un dribbling di un calciatore, un cambio di direzione di un cestista, così. E lì è perché sei appena entrato nella fase di soluzione, cioè ha cominciato a ripararsi il tuo crociato, però è all'inizio, quindi non ti fa ancora male. Poi lì stai giocando, sei in simpaticotonia, viene un po' mascherato anche per quello, e quindi vai a caricare un ginocchio che in realtà doveva stare a riposo, e lì hai la rottura, spesso hai le rotture in quel momento.
Okay. Ok.
Allora,
scusa se faccio sempre la solita domanda, è più debole nella fase di riparazione? No, è debole perché sei nella fase di riparazione. E tu non dovresti, però scusa, nella fase di riparazione non dovresti avere i sintomi e quindi farti male?
Infatti ho detto all'inizio, perché i sintomi ti arrivano, a volte ci metto magari un giorno o due, no, prima di cominciare a farti male. E se hai appena risolto, lì in quei due giorni continui a fare quello che hai fatto normalmente, capisci? Gli atleti professionisti che caricano tanto tutti i giorni le articolazioni, possono succedere queste cose. Okay. Poi spesso, sai, si usano anche antidolorifici a quei livelli, e anche non a quei livelli. Quindi magari uno comincia a avere un po' male, dice, ma prendo una pastiglina, me lo passa, però così facendo maschera un dolore che in realtà aveva un significato. Il significato era proprio farlo stare fermo e non caricare troppo quel suo ginocchio o quel che l'è.
Mm-hmm. Ah, sai, nel caso di mio figlio ci ho ripensato, lui giocava molto a calcetto, giocava a calcetto con i suoi amici a Padova. Da quando lavora a Milano, che fa le trasferte, e quella volta lì era la prima volta che si trovava con i colleghi, e quindi un gruppo diverso, secondo me ha contribuito anche la volontà di essere all'altezza della situazione.
Sì, ma ne avevamo parlato, probabilmente si è valutato. Per il fatto di non poter più giocare come giocava prima con le stesse. Provato, appena trovato un altro gruppo con cui giocare, è andato in soluzione.
Può essere, sì.
Allora Alberto, io avevo anche altri due argomenti che mi aveva chiesto Michele di Milano. Parlo di questi due argomenti, poi concludi tu con quel discorso che volevi fare.
Se rimane tempo, se no va bene, dai.
Penso di sì, sono ancora 46, dai. Allora, Michele mi chiedeva, prima di tutto, cosa ne penso dell'omeopatia? Allora, l'omeopatia, voi sapete che è stata fondata da Hahnemann e si contrappone alla medicina ufficiale, che è invece allopatica. Perché allopatica vuol dire curare, pathos è malattia e allo è contrario, quindi cura la medicina ufficiale con il contrario, no? Cioè se hai una febbre ti mette il ghiaccio, se hai un eccesso di batteri ti dà l'antibiotico per ucciderli, ok? Quindi ti dà le armi per combattere il sintomo, sostanzialmente, no? È una guerra fatta con armi che sono l'opposto di quelle che sono i tuoi sintomi. L'omeopatia invece si basa su c'è sempre il concetto di malattia, e però al posto di combatterla con qualcosa di contrario, la si combatte con qualcosa di simile. Da qui omeo simile patia. Per esempio, la omeopatia dice che si può, per esempio, curare gli effetti di, che ne so, un avvelenamento con una piccolissima dose di questo veleno, che però non c'è neanche in realtà questa dose di veleno, perché i farmaci omeopatici sono acqua in realtà. Cioè, i farmaci omeopatici sono preparati con queste minime dosi di queste sostanze che provocherebbero nell'organismo effetti simili a quelli che ha durante la cosiddetta patologia, però di questa sostanza praticamente non c'è più niente in quello che prende la persona, perché viene diluita talmente tante volte che di questa sostanza non c'è più niente. Rimane solo la memoria di questa sostanza nell'acqua. in cui è diluita. Poi le sostanze omeopatiche vengono anche shakerate, adesso c'è il termine giusto che in questo momento non mi ricordo, però vengono portate a vibrazioni per lungo tempo e anche questo pare che serva a energizzare sia l'acqua che la sostanza che viene diluita dentro. Allora, che ci sia qualche
succussioni, effetto... si chiamano succussioni, dice Luca.
Succussioni, va bene. Allora, l'effetto, diciamo, allora, possiamo dire così, che la mentalità tra medicina allopatica e omeopatica non è in fondo così diversa, perché si parla sempre di un errore dell'organismo, di un tilt, e di qualcosa che si dà all'organismo per riequilibrare questo tilt. Sappiamo che non c'è nessun tilt, ci sono programmi normali del corpo, fisiologia normale, e ci sono programmi speciali, fisiologia speciale. Questa è la prima differenza fondamentale. La medicina allopatica è molto velenosa, è molto chimica, radiazioni, perché ha proprio questa mentalità di combattere il presunto male che c'è negli organismi, no? La medicina omeopatica no, perché come ho detto semplicemente è acqua sostanzialmente quello che prendi, quindi sicuramente gli effetti collaterali dei farmaci omeopatici sono infinitamente, sono nulli rispetto ai tantissimi effetti collaterali che hanno invece i farmaci allopatici. Riguardo alla sua efficacia, allora la usano in tante persone, quindi qualcosa di questa vibrazione nell'acqua probabilmente rimane. Però rimane sempre il fatto che se noi non conosciamo in che momento siamo della curva bifasica, diamo un po' dei farmaci a casaccio, capite? Nel senso che non sappiamo bene se dare un simpatico tonico o un vagotonico. Con Amer dividiamo tutti i possibili farmaci, tutte le possibili sostanze in simpatico tonica e vagotonica e sappiamo quando usarle a seconda della persona in che momento è della curva bifasica, se sta recidivando e così via. Non avendo queste conoscenze, sia la medicina allopatica che quella omeopatica possono solo tentare di sopprimere i sintomi fastidiosi, però non vanno proprio, nessuna delle due va proprio alla radice del male,
problema,
alla radice, sì. All'eziologia, no? L'eziologia sì. C'era da Amer. Poi, ovviamente, l'omeopatia ha anche gli altri vantaggi rispetto alla medicina allopatica, cioè il medico omeopata è prima di tutto un medico anche olistico, quindi valuta la persona nel suo complesso, non è come il medico allopatico che vai lì e lui è esperto solo della laringe, quindi se ne frega di qualsiasi cosa hai e ti guarda solo la laringe, questa è veramente follia. Sì. In più pare che il medico omeopata, quindi pare, sicuramente olistico, fa almeno due chiacchiere con la persona, no? Cioè arriva con qualsiasi sintomo, gli chiede come va, che periodo stai passando della vita, capite? Cioè, questo, che sembrerebbero domande banali, ma il medico normale non fa mai, capite? Quindi da questo lato sicuramente è più umano. Mi ricordo un film che se non avete visto vi consiglio, si intitola La crisi di Colin Serrault, che è la regista di un altro film abbastanza famoso che è Il pianeta verde, non l'avete mai visto?
Ah, ho capito, francese?
Sì, è francese, Colin Serrault. Mm-hmm. E in questo film, vabbè, la trama è un po', parla anche d'altro, però si parla anche di questo rapporto tra medicina allopatica e omeopatica, sì. E fa vedere che a un certo punto c'è un professionista che passa dall'allopatia all'omeopatia, e però sua moglie si incazza, perché dice, ma scusa, ma prima arrivavano ogni 10 minuti un paziente diverso, una prescrizione, sì. 100 euro, 200 euro ogni 10 minuti, e vivevamo nel lusso. Adesso stai lì 2 ore con ognuno a parlare e non guadagniamo più niente, stiamo andando in fallimento, capisci? Quindi,
sì, mi ricordo.
Il problema qui, che la medicina allopatica è sicuramente quella più redditizia. Ok, questo per quanto riguarda l'omeopatia. Poi se c'è qualcuno esperto, volete venire a dire qualcosa, può entrare. Io ho dato la mia visione, diciamo, per quello che so. E, poi chiedeva un'altra cosa interessante che ha chiesto Michele, è la gestione del dolore. Allora, qui è un argomento un po', diciamo, ampio, anche abbastanza complesso, perché... E con la medicina di Amer noi abbiamo proprio una nuova visione di tutto quello che sta succedendo nel nostro corpo. Quindi anche il dolore, che fino adesso noi abbiamo considerato come un brutto segnale, un segnale che qualcosa non va, giusto? Ci hanno sempre detto questo, no? Quando hai un male, c'è qualcosa che non va dai mali più normali, che sono il mal di denti o mal di pancia, o c'è qualcosa che non va in quel momento, cioè hai male e in quel momento c'è qualcosa che non va nel tuo corpo. Amer invece ha fatto questa incredibile e rivoluzionaria scoperta, cioè che non è così. Cioè che il male non è affatto un segnale che qualcosa non va. Il male è un segnale che ci dà il nostro corpo per dire che in quel punto sta facendo un lavoro speciale e che quindi quel punto lì, quell'articolazione, quel tessuto, qualsiasi cosa sia, ci invita il nostro corpo a usarlo con parsimonia, perché se lo usiamo come lo usiamo di solito spacchiamo tutto. È un po' l'esempio che abbiamo fatto prima del legamento crociato, no? Sì, questi si fanno male perché all'inizio non hanno ancora dolore, oppure lo mascherano con antidolorifici, ma se uno non maschera il dolore con un dolore forte è una partita di calcetto, capisci? Se ne sta tranquillo a casa e non succede niente, non si rompe niente. Lo stesso è il dente, perché abbiamo i mal di denti? Perché è un segnale del corpo per dirti quel dente lì, almeno, non usarlo come al solito, perché se ci mangi la carne, il pane o robe dure, come fai di solito, e li spacchi tutto, perché in quel momento è un momento di fragilità per quel tessuto, no? Perché si sta ricostruendo, soprattutto le ossa. Amer dice che voi sapete che le ossa fanno osteolisi in fase attiva e ricostruzione in soluzione, no? Quando comincia la fase di soluzione, soprattutto all'inizio, e se il conflitto è stato abbastanza lungo, cioè una forte osteolisi, praticamente l'osso è tenuto in piedi dal periosteo, cioè
addirittura.
Sì, è tenuto insieme sostanze, perché dentro è quasi liquido dentro l'osso in quel momento. E quindi capite in che situazione, per quello che fa così male le ossa quando sei in soluzione, perché proprio il corpo ti dice qui devi proprio stare fermo, usarlo meno possibile, perché sei in una situazione molto critica, no? Quindi capite che questa nuova visione del dolore ci cambia tutto. Io l'ho visto prima di tutto su me stesso. Io faccio sempre l'esempio di me e della mia famiglia, che abbiamo spesso sofferto di mal di denti, no? Per tutta una serie di ragioni che vabbè, adesso tralasciamo un attimo. Però tant'è che soffriamo spesso di mal di denti. E però avevamo tutti, compreso me, l'idea che quando arrivava il mal di denti, lì era male. Lì il dente si stava marcendo e quindi dovevamo correre il prima possibile dal dentista, se no continuava a marcire e alla fine lo perdevamo tra atroci dolori. Questo è quello che abbiamo sempre pensato, no? E ovviamente con questo pensiero, io vi dico che poi rivedendo nel futuro le cose, mi sono ricordato che diverse volte quando ero adolescente avevo mal di denti. Ok, dicevo mamma mal di denti, ok, chiama il dentista, appunto a me, mi fa male forte, no vabbè ancora abbastanza accettato, vabbè allora facciamo tra 3 o 4 giorni, oppure aveva posto solo per 3 o 4 giorni. Dopo 3 o 4 giorni a volte il male era quasi anche passato, cioè era finito il processo. Solo che ormai l'appuntamento da dentista c'era.
Era preso.
Io avevo la convinzione, avevamo tutti la convinzione che sì, vabbè, lì magari ti è passato un pochino di dolore, però è lì.
Torna sicuramente.
Esatto. E quindi andavo lì e mi facevo scavare il dente ogni volta e metterci la placca e rivitalizzarlo e bla bla bla, no? Quindi capite che come noi interpretiamo il dolore è assolutamente cruciale anche per le scelte che faremo dopo, se prendere il medicinale, non prenderlo, intervenire, no? Quindi la gestione del dolore cambia completamente con le conoscenze di Amer. In più Amer ha scoperto che la percezione del dolore è strettamente legata al conflitto più importante della medicina di Amer, che come saprete ormai è il conflitto del profugo. Quindi noi nel momento che ci arriva un dolore, se non attiviamo il conflitto del profugo, il dolore lo sentiamo 3. Se attiviamo il conflitto del profugo, il dolore lo sentiamo 10. Cioè 3 volte tanto, anche di più. Perché? Perché voi ogni volta che siete stati male mentre eravate in giro, qual è stato il primo pensiero che avete avuto? vado a casa. E già quando arrivi a casa stai leggermente meglio, vero? Quindi questo... E perché? Perché arrivando a casa risolvi il conflitto del profugo. Cioè se tu stai male e sei in giro, istantaneamente attivi anche il conflitto del profugo. E quindi quel male lo senti molto di più. Poi quando arrivi a casa, sciogli il conflitto del profugo almeno parzialmente, perché ti senti a casa, e senti un pochino meno il male. A quel punto però non basta sentirsi a casa per noi esseri umani. Per gli animali sì. L'animale basta che va nella sua tana e si sente protetto e anche ben curato. Perché per gli animali i medici, i medicinali, le operazioni non esistono. Quindi lui si sente sempre comunque ben curato. L'essere umano invece va a casa, vabbè, se gli passa quel dolore, quel disagio, magari l'aveva già anche avuto, lo conosce tutto, ok. Se non lo conosce, era forte e tutto, comincia a pensare, no, qui bisogna intervenire. Cioè non si sente più ben curato, capite? Si sente ben curato solo se chiama il medico, se va al pronto soccorso o se si rivolge comunque alla medicina. E allora questa sensazione di non sentirsi ben curato gli fa riattivare il profugo e quindi comincia a sentire forte quel dolore. Quindi capite che è una questione un po' complessa, cioè di base ci deve essere, grazie a queste scoperte, una consapevolezza che il dolore ha un senso, non è un segnale che qualcosa non va, non è un tilt, non è impazzita nessuna cellula e bla bla bla. Però bisogna averla ben sedimentata questa cosa, perché quest'altra concezione del dolore che ci hanno detto da fin quando eravamo bambini, e cioè che sostanzialmente bisogna correre dal medico perché non si sa mai, magari qualcosa di grave, questa rimane. E prima di toglierla del tutto ci vuole un certo percorso. Ecco.
Sono assolutamente d'accordo, ma lo possiamo capire tutti, che dando significato a quello che ti capita, hai tolto la paura, e quando togli la paura il dolore, per carità, c'è, ma vale molto meno. E ti manderò una stazione convegno di Aosta che è stato...
Pronto? Se tu individui la DHS e più o meno DHS è anche la soluzione che hai fatto, potrai anche sapere più o meno quanto ti durerà il dolore, mentre invece senza le conoscenze di Hammer, quando ci arrivava un dolore abbiamo sempre pensato non passerà mai, se non faccio qualcosa, prendo un medicinale, vado dal medico, dal dentista, bla bla bla, non passerà mai, questo ci siamo sempre stati convinti di questo, no?
Infatti ti stavo raccontando proprio che questo, se vuoi ti giro l'audio di un convegno tenuto sia da Aosta una decina d'anni fa, in cui c'erano 6-7 casi di persone guarite con il metodo di Hammer, o meglio, conoscendo il metodo di Hammer, guarite. Uno in particolare raccontava un'esperienza, aveva avuto un tumore al pancreas, però non aveva voluto fare le cure tradizionali, e per cui aveva seguito un medico meridiano, Mambretti, forse tu, e raccontava l'esperienza della sua crisi epilettoide, renale, credo. Lui ha raccontato che era solo a casa di notte perché la moglie faceva l'infermiera, quindi era di turno di notte, e si è trascinato alle 5 di mattina, ha dato un dolore incredibile dalla camera al corridoio per arrivare fino in bagno, e poi dopo un po' è passato tutto. E una astante, una persona che era nel pubblico che ascoltava, che fra l'altro era Paola, che stasera non vedo, vediamo se c'è la Paola, non c'è, comunque era lei, dice, l'osservazione giustissima, questa crisi gli era stata prevista dal medico curante, che gli aveva detto, guarda che tu avrai una cosa così prima o poi, forse gli ha detto anche più o meno il giorno esatto, e gli ha detto, tu il pronto soccorso non lo chiami, e questo si è fidato. Non è che ha sentito meno male, però il fatto di sapere che era una cosa naturale, dire, l'ha fatto accettare quel dolore, cioè, per carità.
Era una cosa naturale, sì, che sarebbe finito quel dolore. Anche,
esatto, no? Esatto, esatto, esatto.
Un conto è il purgatorio, un conto è l'inferno, capisci?
Cioè... Bravissimo, bravissimo, un conto è il purgatorio, un conto è l'inferno, sì, sì. Bell'esempio, sì, assolutamente.
Ascolta, sì. Prima che c'era anche Alessandra, che ho visto adesso che è dentro al podcast, che aveva chiesto, mi sembra ieri, la questione dell'endometriosi e in particolare lei ha scritto l'adenomiosi, che i medici un po' collegano all'endometriosi. Allora, detto velocemente, l'endometriosi, secondo Hammer, è il frutto di una lacerazione di una ciste ovarica. Quindi il conflitto è di perdita. Solo che è un conflitto di perdita che... Allora, la ciste ovarica ha un decorso ben prestabilito che è molto simile alla gravidanza. Cioè, facciamo un conflitto di perdita, necrosi. Poi, quando andiamo in soluzione, abbiamo ricostruzione con eccedenza e si forma la cisti. Però la cisti inizialmente è liquida e poi si indurisce. E tutto questo processo, se va come deve andare, dura 9 mesi, come la gravidanza. Però cosa può succedere? Che mentre si sta diciamo indurendo la cisti, quando è ancora nella fase liquida, abbiamo una recidiva di questo conflitto di perdita originale che avevamo fatto. E recidiva, quindi parte la riduzione cellulare, no? E quindi questa cisti si lacera, si apre. E pezzi di questa cisti vanno a finire un po' dappertutto, attaccate all'utero, attaccate alle tube e così via, no? E questa viene chiamata endometriosi, che però non dà in sé grossi problemi. Cioè, ci sono tante donne che hanno endometriosi e non hanno nessun dolore, né mestruale, né nessun tipo. In più, Haber dice che queste formazioni che si attaccano un po' in giro, quindi fanno il lavoro della cisti ovarica lo stesso, sostanzialmente. E il problema è che la medicina, vedendo questa anomalia, lei associa come sempre le anomalie a problemi, quindi se una donna ha, che ne so, un ciclo doloroso, gli fanno le visite endometriosi e danno la colpa all'endometriosi, però non è così, perché vi dico, conosco diverse donne che hanno endometriosi e non hanno nessun dolore durante il ciclo, no? Per esempio. L'adenomiosi che ha chiesto lei è una cosa che in realtà ho letto adesso, perché è una cosa abbastanza, non è così comune che avvenga, e cioè che si trovano pezzi di questo materiale endometrico dentro anche allo strato mio, cioè muscolare dell'utero. Qui si possono fare delle ipotesi, ma prima di tutto vorrei chiedere a Alessandra, ma lei aveva sintomi di qualche tipo legati a questa adenomiosi, se riguardava lei? E comunque o riguarda l'endometrio, quindi il corpo dell'utero che è endoderma, o riguarda la muscolatura dell'utero.
Comunque alzi la mano, Alessandra, ti abilito, oppure
sì, se vuole intervenire la vedo che c'è, eccola,
eccola, sì. Ah, tac, te allow to speak, tac, puoi parlare, devi toglierti dal mute col pulsante,
devi ricliccare sul pulsante.
Eccolo.
Grazie. Ecco. Grazie per tutto, grazie per esserci.
Ciao, ciao cara.
Allora, io in realtà chiedo per un'amica che spero ci stia ascoltando, perché ne abbiamo parlato ieri di tutti questi suoi problemi, che però non danno dolori, però seguendo i medici il dolore l'ha nella testa, nel senso che le l'hanno reso molto importante solo a sapere di avere questo problema.
Ma quindi lei non ha sindrome, no, non ha male, no, lei?
No, ha sempre convissuto, ha sempre evitato cure invasive perché non era d'accordo, sta facendo una dieta molto particolare perché hanno attribuito anche alla dieta, al mal cibo, eccetera.
Quindi questa tua amica ha sia l'endometriosi che questa adenomiosi? Mm.
Sì, è partita l'endometriosi, poi ora dice giusto per fare il 100 per giunta anche questa scoperta, però ma chi se ne frega.
Guarda, la tua amica, possiamo tranquillizzarla, non ha niente di che, perché come detto l'endometriosi è semplicemente frutto della lacerazione di una cisti ovarica che comunque fa il suo lavoro lo stesso a livello ormonale.
E non forse ai tempi era stata operata per qualche cisti.
Va bene, sì, poi chiaramente una cisti c'è stata, quindi un conflitto di perdita originario c'è stato, sicuramente, poi bisognerebbe indagare. Certo. Questa cosa adenomiosi mi sembra più quasi un eccesso di indagine della medicina, perché non lo so, può essere anche che ci sono normalmente queste cellule dentro allo strato di muscolare.
Sì, nel senso che non è diventato molto peggio di quanto era prima, invece a lei le è caduta in testa come un altro problema.
Ma no, ma allora la tua amica, prima di tutto, è al ciclo?
O sì, è... Sì, è ancora fertile.
Non c'è nessun problema. Il problema è dato, dato dai ginecologi. Sono loro il problema in questo caso.
Volevano indurle la menopausa, ma lei si è rifiutata.
Ma meno male, ma perché farlo? Cioè, lasciamo che le cose naturali, non ha niente di che, non ha nessun processo.
Ok, va bene, spero che ci stia ascoltando, ma o se no sentirà poi la registrazione.
Esatto. La regola generale è che se non abbiamo sintomi, non abbiamo niente. Cioè questa roba delle malattie asintomatiche che hanno introdotto durante il Covid, ma c'è introdotto, c'era già anche da prima, devo dire. Sì. Però è veramente un'assurdità, è veramente una cosa...
Come tutta la
malato asintomatico.
Quando c'è un processo di cui il nostro corpo sente la necessità di farci sapere, ce lo fa sapere, come ho fatto l'esempio prima, no? Il mal di denti ce lo fa sapere che il dente si sta riparando lì, ma perché c'è una ragione. E se il corpo non ci fa sapere niente, vuol dire che lì possiamo usare quella parte del corpo come la usiamo normalmente e quindi non c'è nessun problema in realtà.
Che bello, va bene, grazie.
Grazie a te.
Ciao.
Mi piace perché Davide ci rassicura sempre, ogni tanto, anche conoscendo queste cose, ogni tanto qualcuno, ho un'amica che... mi ha assicurato. Va bene, va bene, non entriamo nel dettaglio, però era così contenta dopo.
No, ma in realtà è veramente così. Poi ovviamente se uno, cioè un sintomo è anche avere un pensiero fisso e non dormire la notte, capisci? Lì allora vuol dire che sei in fase attiva e allora qualcosa devi fare. Ma se sei tendenzialmente tranquillo, dormi, mangi, vai di corpo, cioè, non puoi avere niente di che nel tuo corpo, perché sennò te l'avrebbe fatto sapere.
Infatti. E abbiamo molta fiducia nel come siamo fatti.
Beh, sì.
Assurdo che non ci dicesse che stiamo male, cioè il malato asintomatico è un ossimoro, mettiamola così, non esiste.
Ma poi è un pensiero veramente impossibile con cui convivere, perché se veramente ci sono malattie asintomatiche, cacchio, tutti noi siamo in pericolo di morte in ogni momento. Esatto. Ne vai a dire cosa?
Bene, credi di stare bene, ma stai male. Ma io veramente sto bene. No, tu credi di stare bene.
Tu non lo sai, però in realtà stai malissimo, morendo.
Esatto, ma tu pensa come siamo condizionabili. Va bene. Ascolta, se non c'è altro la chiuderei qui. No, mi ero preoccupato, non è il termine esatto, è guai usare il termine preoccupazione, però pensando che non ci fossero argomenti, ho detto, beh, magari approfitto per fare un mini punto sulla situazione delle cose che stanno succedendo adesso, che non c'entra poi con Ame. O meglio, un pochino c'entra, perché anche sul fatto della sanità, quel fatto che Kennedy Jr. è diventato ministro della sanità, è una rivoluzione epocale. Cioè lui ha combattuto
di qualcosa su quello, perché l'ho visto, però non è che non mi sono informato bene. Quindi l'hanno nominato...
Allora, no, lo dico perché magari, a parte che chi sta in questo podcast e chi ascolta anche le registrazioni, non è la nazione italiana, è una fetta che Igor Sibaldi definirebbe la speciazione, cioè quelli che si stanno elevando. Non lo dico perché ascolta Romeo Davide, ma perché è così, cioè chi si sta informando è tre gradini sopra gli altri. E quindi probabilmente dirò cose banali. Però, ragazzi, tutta la serie di cose che sta facendo Trump in questo momento hanno dell'incredibile, cioè sta facendo in poche settimane cose che non hanno niente, cioè che non ci si aspettava. Con questo metto le mani avanti, non sto dicendo che sia il salvatore della patria, no, è un criminale anche lui, in particolare per quanto riguarda Gaza e i palestinesi, assolutamente. Non sto dicendo, come sapete io cito sempre la Bibbia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, noi non confidiamo nell'uomo, però... per motivi che per qualche verso mi sfuggono, perché forse vuole far vedere che è meglio degli altri, sta facendo delle cose che hanno dell'incredibile. Vance, il vicepresidente, di solito il vicepresidente americano è sempre una figura di secondo piano che non si sente mai. Quando era presidente Obama, Biden non si è mai, quando era presidente Biden la Harris nessuno sapeva chi fosse. Adesso lui si è scelto un vicepresidente che è venuto in Europa a Monaco alla conferenza l'altro giorno, il 15 febbraio, è venuto a Monaco alla conferenza sulla sicurezza e ha detto a tutti i capi di Stato, a tutte le persone della sicurezza dei vari stati, gli ha detto: voi credete che il pericolo venga dalla Russia, dalla Cina, dall'esterno? Dovete aver paura invece dei vostri capi europei, perché loro vi stanno togliendo la democrazia, vi stanno togliendo la libertà, vi stanno impedendo di fare delle scelte, censurano il chi la pensa diversamente, non gli permettono di parlare. E questi qui non hanno neanche avuto coraggio di applaudire, perché ovviamente gli stava dando degli scemi. Ha preso e andato via. Cioè, ha fatto veramente un discorso così. Ripeto, non sto dicendo è arrivato il Salvatore, il Cavaliere Bianco, i capelli bianchi, quelli di Quanon, eccetera. Però, giusto perché si sappia, sta succedendo qualcosa.
Ma la questione sta cambiando la questione di Kennedy invece com'è?
La questione di Kennedy è che lui si stava candidando come indipendente, perché lo filava. E Trump ha detto: senti, smetti di non fare l'indipendente, vieni con me, ti prometto il Ministero della Sanità. E lui ha accettato.
Perché lui è democratico, tra l'altro, come storicamente.
Lui è democratico, ma anche, ma sì, ma il Partito Democratico, adesso... I partiti sono delle istituzioni delinquenziali. Però anche la Tulsi Gabbard, che Trump ha nominato a capo di tutti i servizi di sicurezza, cioè quindi lei è al capo della CIA, dell'FBI e dell'NSA, la National Security Agency, era una democratica, ma era una democratica di alto livello, era presidentessa di un convegno. I democratici stessi, quando lei ha cominciato a criticare le politiche anti-Covid, l'hanno emarginata. Trump se l'è portata a bordo. Stessa cosa per Kennedy. Kennedy ha sempre parlato male delle case farmaceutiche, ha sempre parlato male dei vaccini, eccetera, e adesso l'ha messo a ministro della sanità. Cioè, gli faranno la guerra sicuramente, perché non è che fa tutto il ministro, c'è un apparato dietro che viene da 30 anni di cui ha preso soldi dalle case. Però se non altro le premesse buone ci sono, vediamo se ci saranno delle conseguenze, però insomma qualcosina sta succedendo. È tutto qua, ma ripeto, avrei fatto questo mini TG se non ci fossero state le interazioni interessanti che ci sono state sulle cose più pratiche e più quotidiane che ci riguardano.
No, vabbè, ma è interessante soprattutto riguardo ai nostri argomenti risvolti sulla salute.
Sì, decisamente.
Se già ci tolgono la legge Lorenzin, già non è che non siamo contenti per cominciare.
Ma sì, esatto, assolutamente. Sì, infatti Kennedy l'ha detto, io non impedirò a nessuno che vuole vaccinarsi di vaccinarsi, certo. però in modo che chi non lo vuole fare... Ah, scusa, ha fatto un ordine esecutivo Trump adesso in cui dice... Io toglierò i finanziamenti federali, cioè quelli del governo centrale, a tutte le scuole che imporranno la vaccinazione agli studenti per entrare. Cioè, gli ho detto chiaramente, a ogni scuola che imporrà...
Certo, cosa? Non penso proprio che si arriverà a dire proprio che i vaccini sono sempre stati inutili e dannosi.
No,
vorrebbe dire distruggere proprio le case farmaceutiche, non avverrà. Però se già si toglie questa cosa dell'obbligo,
sì.
Capisci che già...
Ah, ma ti ripeto, però lui ha fatto un ordine esecutivo in cui dice se una scuola imporrà la vaccinazione per i ragazzi che vanno in quella scuola, io gli toglierò i fondi statali. Quindi sta dicendo le cose abbastanza concrete. Poi, ripeto, non facciamo di ogni erba un fascio, non diciamo che è salvatore della patria, perché, ripeto, su certi argomenti, come Israele, come i palestinesi, è un criminale.
Sì, ma anche questo progetto Stargate per i vaccini mRNA...
Sì, anche quello.
È chiaro che...
Però dai, accontentiamo con i beni che dobbiamo arrivare. Non ti sento... Ogni tanto va e viene la voce, comunque. Comunque,
sì, diciamo che c'è almeno un certo cambiamento, quello probabilmente si sta bene.
Sì. Poi non sarà duraturo, però qualcosina cambia, dai. Vance ha fatto degli esempi, se andate sul canale Telegram c'è tutto il video, non l'ho sottotitolato, io l'ho trovato sottotitolato, non è proprio precisa, è fatto da un'intelligenza artificiale, per cui alcune cose sono sbagliate, però è un inglese americano, quindi si capisce abbastanza. e lui fa degli accenni espliciti sul periodo della pandemia, dove non era permesso parlare a chi la pensava diversamente. Ha detto: voi credete che la paura, che il pericolo venga dalla Russia, che il pericolo venga dalla Cina, dalle... dovete avere paura dei vostri governanti. No, più di così? Beh, voglio dire, se dico una cosa così, io sono... passo un complottista, adesso posso vicepresidente americano, non è proprio l'ultimo arrivato.
Quindi sì, adesso c'è da vedere cosa faremo noi europei, perché cioè, sembra che l'elite europea voglia comunque continuare questa russofobia. Non so se abbiamo sentito il nostro amato presidente,
ci provano, sì.
Ha detto settimana scorsa, comunque vediamo. Ma io non credo che possiamo in nessun modo continuare questa guerra contro la Russia senza gli americani, già la stavamo perdendo così. Quindi...
ma hanno detto che, ma gli americani hanno già detto che faranno un accordo di pace con la Russia, e in questo accordo è fuori discussione che le terre che la Russia si è presa rimarranno alla Russia, ed è fuori discussione che la NATO non entrerà, scusa, che l'Ucraina non entrerà nella NATO. La cosa che aveva chiesto Putin era esattamente questa seconda cosa qua.
Comunque, se vinci la guerra dei vantaggi ce li hai.
Ma voglio dire, se gliel'avessero concessa, due anni fa, cioè tre anni fa, nel 2022, quando è partita, i territori non occorreva neanche che se li prendesse. Cioè, bastava dire per la
sensazione. Ma però questo era interesse degli americani, distruggere i rapporti tra Russia e Europa. Quindi,
allora,
se l'America abbia fatto in questa direzione è sensato. Non è sensato che l'Europa si sia comportata così.
Sì. Diciamola meglio, era interesse di chi era al governo prima, perché se dice gli americani, probabilmente il contadino di Wisconsin era l'interesse di chi sta al governo prima. Adesso
sì, ma anche di Trump, perché Trump, il fatto che comunque noi dobbiamo prendere per esempio il gas dagli americani l'ha sempre detto anche lui, perché lui è un affarista, quindi l'aspetto, affaristico, l'aspetto affaristico di questa guerra lui era a favore.
Guarda, come la sta concludendo è una cosa abbastanza insperata, secondo me. Rischiava di diventare un pantano da cui non se ne veniva fuori. Comunque, ascolta, chi vivrà vedrà, tanto voglio dire,
bisogna vedere prima di tutto se si riesce a fare sta pace, e poi, come ho detto, come si comporterà l'Europa, perché l'Europa in questo momento è veramente folle.
È spiazzata. Folle. No, è letteralmente spiazzata, non se l'aspettavano.
Non so più cosa dire, effettivamente. Esatto. So che direzione andare, non so. Speriamo in bene che...
C'è un video che sul canale. C'è il presidente di questa conferenza di Monaco che al discorso finale non riesce neanche a concludere, si commuove perché si è reso conto che l'aria è cambiata e lui si è trovato col cerino in mano.
Ma vedremo, ma secondo me per forza cambierà, anche l'elite europea cambierà.
Speriamo. Dai, buona serata a tutti, è stata un'altra bella puntata, noi ci vediamo ci sentiamo fra sette, facciamo fare in video anche, solo che abbiamo poca banda anche in audio, figuriamoci in video.
Vabbè. Però magari funziona meglio, non si sa. Potremmo anche, è uguale per te, puoi fare anche una live video dentro qui o no?
Sì.
Si può fare anche live video, possiamo provare una volta, sì dai.
Proviamo la volta prossima, dai.
Così chi interviene poi si vede anche a video, magari?
Se vuole farsi vedere sì, se non vuole no.
Ok.
Tutti, allora. Va bene?
Va bene,
grazie,
dai, allora chiudiamo.
Ci sentiamo lunedì prossimo.
Un abbraccio.
Ora. Grazie a tutti, ciao, buona serata.
Ciao.
Ciao.